Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana analizziamo le principali novità relative al mondo del ciclismo, i risultati delle corse, il parere anche dei protagonisti delle corse. E questa settimana, finalmente potremmo dire, la notizia che stavo un po' aspettando di commentare è stato ufficializzato proprio oggi il percorso del Giro d'Italia 2021, della corsa che aprirà la stagione dei tre Grand Tour, come ormai d'abitudine. Non è stato così, lo sapete, l'anno scorso, ma insomma la tradizione vuole che il Giro d'Italia apra le corse da 3 settimane. Quest'anno si correrà dall'8 al 30 maggio, come anticipato già dalla stessa organizzazione. Si partirà da Torino con un cronometro individuale, saranno poi in tutto due le cronometri individuali, compresa quella conclusiva di 29 km, con arrivo a Milano dopo la partenza da Senago. Un percorso direi più misto forse di altre edizioni, più adatto a diversi tipi di corridori, però gli scalatori non possono essere scontenti. Se il Tour de France ha lasciato tanto spazio ai cronoman, il Giro d'Italia strizza forse un filo di più l'occhio a chi invece fa della salita il proprio pane quotidiano. In commento a questo percorso del Giro d'Italia del nostro direttore Leonardo Brig Delfino. Buonasera Leonardo, e allora cosa diciamo di questo percorso del Giro d'Italia di quest'anno?
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Come dicevi tu, è un giro più equilibrato, ma soprattutto che strizza l'occhio agli scalatori. Questo è evidente. L'avevamo già anticipato nelle scorse settimane, prima che diventasse ufficiale, non solo oggi, ma insomma già si era capito da qualche settimana che non ci sarebbe stata l'attesa terza cronometro. Ed effettivamente è quella che appunto è la mancanza di quella cronometro che veramente fa capire quanto il giro punti veramente agli scalatori. Una scelta che è stata fatta sicuramente pensando al Tour de France, che invece ha fatto una scelta non proprio opposta, ma diversa, mettiamola così. E quindi con gli scalatori che già inizialmente avevano detto: beh, sì, questo giro, se questo tour non mi entusiasma, se ci fosse un giro diverso potrei andarci. Ovviamente RCS non si è fatta sfuggire l'occasione, ha fatto benissimo. Ha tolto una cronometro, 38 km a cronometro complessivi sono abbastanza pochi, sono piazzati poi il primo giorno, che di sacchi ce li immaginiamo abbastanza ridotti. Certo, ci sono 29 l'ultimo giorno che sono interessanti. Credo anche che posti così aprano in qualche modo la corsa, ovviamente, perché costringono chiaramente gli scalatori ad attaccare e i cronometri a non poter fare affidamento solo sulle loro capacità al cronometro. Quindi è un giro abbastanza interessante da questo punto di vista e non mancano veramente gli arrivi in salita, saranno 8.
Non mancano sicuramente gli arrivi in salita per la gioia, insomma, di alcuni degli scalatori puri che, anche vedendo il percorso del Tour de France, avevano scelto il Giro d'Italia, e insomma, forse anche per gli spettatori che generalmente preferiscono vedere le sfide uomo contro uomo in salita piuttosto che il cronometro. Non tutti, va detto, la cronometro è una disciplina che ha regalato grandi emozioni anche nelle corse da 3 settimane, come abbiamo visto l'anno scorso nella giornata decisiva del Tour de France. Andiamo a vedere nel dettaglio il percorso del Giro d'Italia di quest'anno, che, come detto, appunto inizierà con un cronometro individuale da Torino, 9 km, poi qualche frazione mossa, prima da Stupinigi a Novara, 173 km, probabile volata, più mosse da quelle da Biella Canale, da Piacenza a Sestola, poi altra volata da Modena a Cattolica, e a seguire nuove frazioni mosse con la Grotta di Frassassi Ascoli Piceno e la Foggia Guardia Sanframondi, che è intermezzata dalla Notaresco Termoli, anch'essa adatta ai velocisti. Primo arrivo, prima tappa in montagna con la Castel di Sangro Campo Felice, e poi altra tappa mossa, ma insomma probabilmente adatta per lo più ai velocisti, dall'Aquila a Foligno. Questa è la prima settimana. La particolarità di questo Giro d'Italia rispetto a tante altre edizioni è che i giorni di riposo saranno di martedì, quindi una prima settimana più lunga rispetto al passato e un'ultima più breve rispetto alle abitudini. Ma intanto andiamo a sentire che cosa pensa del percorso del Giro d'Italia uno dei potenziali protagonisti delle tappe mosse e delle volate, vale a dire Andrea Pasqualon, che quest'anno dovrebbe debuttare al Giro d'Italia con la Intermarché Wanty-Gobert. Allora, il commento che ti chiediamo chiaramente per il percorso del Giro d'Italia che è uscito oggi. Se non sbaglio, tu dovresti essere al via, o meglio, sei uno dei corridori annunciati come partenti nel roster della tua squadra, e per te sarebbe il primo Giro d'Italia. Quindi com'è questo percorso per te?
ragazzi, ho visto un po' il percorso, è un percorso diciamo che si addice un po' a tutto, a tutti quanti, a un po' tutte le specialità, chi sprinter, chi finissore, chi diciamo appunto scalatori, quindi è un giro sicuramente duro, assomiglia quasi a una vuelta, cioè nel senso che ci saranno poche possibilità per i veri sprinter. Però per me è quasi meglio, perché sono uno sprinter un po' atipico, nel senso che mi piace che la corsa diventa dura per arrivare diciamo in pochi per giocarci la volata. Quindi ho lottato un bel po' di tappe, alcune tappe che sono davvero adatte a me, già dalla prima settimana con la terza tappa, quella di Biella Canale, già una tappa insomma che con la quale sicuramente potrò dire la mia.
Sì.
E poi abbiamo, aspetta, c'ho ben qui il percorso, la tappa dell'Aquila di Poligno, anche una tappa abbastanza buona.
Sì.
Per me. E dopo abbiamo quella di Montalcino, che è una tappa davvero dura, bella, spettacolare sicuramente, con tante strade bianche, quindi è un'altra tappa che insomma vorrò esserci, più che altro perché è una tappa diciamo per corridori da classiche.
Esatto, sì. E in cui magari il gruppo potrebbe anche concedere spazio alla fuga eventualmente, secondo te, oppure...
Sì, ma qui così penso, cioè guardando, se andiamo a guardare la tappa di Montalcino di qualche anno fa, sì, dove ha vinto Cadeleves, infine si sono giocati la tappa a cui gli uomini di classifica. E bisognerà capire un attimino come ha messo la classifica a quel punto lì, però sicuramente qualche uomo di classifica che vorrà fare la corsa di così, insomma ci sarà da divertirsi.
Assolutamente sì, poi esatto.
Dipenderà anche un po' anche dal tempo, perché se piove sarà una tappa davvero difficile, e poi tra l'altro arriva, se non sbaglio, dopo il giorno di riposo, e quindi questo è un altro buchetto, perché fare una tappa del genere dopo il giorno di riposo, molti corridori soffrono questo fatto qua, quindi sarà una tappa davvero difficile, e io penso che gli uomini della classifica dopo una giornata di riposo si danno battaglia subito sulla tappa.
Certo, poi bisognerà vedere un po' la situazione di classifica della prima settimana, perché chiaramente con una classifica corta magari
certo,
ci sarà più attendismo, se invece qualcuno avrà già un buon vantaggio ci saranno anche più rischi. Invece una tappa te la dico io, la 18ª da Rovereto a Stradella, che è
anche una tappa buona.
Esatto, più che altro perché tu comunque sei uno con una buona resistenza sicuramente, è una tappa lunga, una tappa mossa nel finale che arriva nella terza settimana, e quindi bisogna anche aver superato bene le montagne fatte fino a quel momento.
Certo.
Quindi può essere anche quella una tappa.
C'è anche la tappa di Grado e di Gorizia, che è anche una tappa abbastanza buona.
Certo, tra l'altro in mezzo a due arrivi in montagna durissimi, quindi...
Sì, infatti anche così bisognerà capire un attimino come vieni fuori diciamo dal tappone, soprattutto dello Zoncolà, ma il giorno dopo c'è la Sacilia Cortina, che è un'altra tappa davvero difficile, e tra l'altro si corre nelle mie zone, perché abitando in Trentino diciamo che avrò molti pass, e dopo abbiamo la tappa di Canavese a Sega di Ala, che tra l'altro passa davanti a casa, quindi passo a Tesero. Quindi sono anche felice insomma di avere la possibilità di passare e di sfidare per casa.
No, assolutamente, in effetti anche da quel punto di vista è una bella possibilità per te. Appunto per te sarà il debutto al giro, sei emozionato e ti chiedo ovviamente se pensi che cercherai soprattutto di rimanere in gruppo nelle tappe mosse appunto per avere la tua chance, oppure magari di andare in fuga per far valere un po' le tue caratteristiche sui fuggitivi di giornata.
L'obiettivo sicuramente mio è quello di riuscire a vincere una tappa, quindi cercherò appunto di cerchiare quelle tappe un po' adatte a me, e cercando appunto di con il team di tenere se possibile la corsa, comunque riuscire a fare una corsa adatta a me, quindi farla dura nel modo giusto e riuscire a tenere magari una fuga di giornata. Insomma, vediamo. Poi sicuramente sulle tappe dure dure cercherò di anticipare e cercherò, perché no, di lavorare per i miei capitani, insomma.
E allora Leonardo, questo è quello che ci ha detto Andrea Pasqualon, questa è la prima settimana lunga come prima settimana, una scelta che secondo te è azzeccata e che tipo di tappe soprattutto dovranno essere tenute d'occhio dagli uomini di classifica?
Beh, è una prima settimana secondo me molto interessante perché non c'è un arrivo molto impegnativo in salita, però ci sono comunque tanti arrivi impegnativi. C'è ovviamente beh, Campofelice che è quello più complesso probabilmente, ma io non sottovaluterei né la tappa di Ascoli, né la tappa di Sestolo e né la tappa di Guardia San Framondi, quindi vuol dire che nella prima settimana, che sì è composta da 9 tappe, però comunque per tradizione la prima settimana offre 4 tappe abbastanza impegnative, senza dimenticare anche quella di Canale, quindi vuol dire che comunque la metà delle tappe sono tutt'altro che semplici, oltre alla cronometro che quindi porta a 6 le tappe in cui non si può, tra virgolette, tirare il fiato. Quindi per me è una bella prima settimana, sinceramente, una settimana che non ha quel tappone, ma che comunque non c'è mai, ma quel tappone più impegnativo che ti fa dire ah sì, è veramente una settimana impegnativa, però una settimana a cui non puoi arrivare con una preparazione piuttosto bassa, perché lì rischi già, se non sei ben preparato, di accumulare un ritardo che poi non è detto che potrai recuperare dopo. Sarà anche interessante questo, riuscire a aggiustare la forma sin dalla prima settimana, perché magari sì, le primissime tappe si può passare, ma insomma ce ne sono già tre che nella prima settimana che superano i 3.000 metri di dislivello, quindi sono già tappe di una certa consistenza.
Sì, sicuramente ci sono tappe che possono mettere in difficoltà gli uomini di classifica. Va detto che, insomma, forse più di altri anni, questa prima settimana, con la prima metà del Giro d'Italia in sé, può aiutare anche i velocisti puri, o è solo una mia impressione, nel senso che c'è sempre di più la tendenza nel ciclismo moderno a costringere i velocisti a conquistarsi un po' le volate, con tappe un po' mosse, con arrivi che hanno magari qualche salita non durissima, ma comunque da superare nel finale. Quest'anno forse più di altri anni ci sono meno insidie.
Guarda, io credo che avranno i velocisti i purissimi, diciamo così, ne hanno due, che sono quasi due piattoni senza null'altro, insomma, tavoli da biliardo. Però è vero che ci sono alcune tappe che sembrano disegnate per loro, come insomma Stupidigi Novara, Notarisco Termoli, anche lì ci sono delle difficoltà, ma io credo che comunque si potrà arrivare in volata, anche se lì non arriveranno forse proprio i purissimissimi. Anche l'Aquila Foligno, però sì, è vero che ci sono un totale, diciamo, di 6-7 volate, penso che ci potranno essere. Però sono volate che andranno conquistate, sono due quelle sicure con proprio tutti tutti, le altre qualche tranello ci potrà essere, molto dipenderà dalla presenza di corridori come Sagan, diciamo, cioè corridori che in salita cercheranno di sfiancare gli altri velocisti, di sfoltire il gruppo. Allora, se ci saranno corridori di questo tipo, come insomma anche il nostro Pasqualano, però lui non avrà una squadra per poter fare questo tipo di tattiche, probabilmente, però insomma, questo tipo di corridori potrà indurire. Se invece ci saranno più velocisti tradizionali, diciamo così, allora sì, sono molte le tappe che potrebbero concludersi in volata, più ad ampio, insomma, una volata, diciamo, più a ranghi più compatti.
Certo, come sempre, poi quando commentiamo i percorsi, chiaramente il discorso è che l'organizzatore può indirizzare in un certo modo la corsa, ma poi dipende tutto dall'atteggiamento dei corridori, delle squadre, di chi la interpreta. Per quanto riguarda la seconda settimana, in apertura molto interessante sicuramente la frazione che da Perugia porta a Montalcino, quella che È stata ribattezzata la tappa di Brunello di Montalcino con diversi tratti in serrato che sicuramente può farci vivere grosse emozioni, come quando l'aveva vinta Cadel Evans con Nibali che aveva forato, insomma, una tappa che sicuramente può dire tanto anche per la classifica generale subito dopo il primo giorno di riposo. Poi ci saranno 209 km da Siena a Bagno di Romagna, altra frazione mossa, il piattone per velocisti da Ravenna a Verona. E da sabato 22 maggio, dalla 14ª tappa, un trittico direi decisamente interessante con l'arrivo sul Monte Zoncolan sabato 22, e credo che ci sia bisogno di poche presentazioni per questa salita. Poi la Grado Gorizia, che invece sulla carta insomma è mossa, più breve, 145 km, ma non per questo da sottovalutare, con il finale appunto in Slovenia. E lunedì 24 maggio l'arrivo a Cortina d'Ampezzo, in un altro tappone montano in cui sicuramente verranno scritte pagine importanti per la classifica generale di quest'anno, con Fedaia, Pordoi e Jau prima della picchiata finale, appunto verso Cortina d'Ampezzo. Queste saranno alcune delle tappe realisticamente decisive di questo Giro d'Italia, e sentiamo come analizza il percorso invece Domenico Pozzovivo, che proverà sicuramente a cercare di vincere la tappa, ma non vuole partire senza l'ambizione di una classifica generale. Sentiamo Pozzovivo.
Su questo percorso del Giro d'Italia, che per gli scalatori come te sembra abbastanza adatto, comunque ci sono soltanto, se si può dire, due cronometri, di cui la prima a 9 km e l'ultima l'ultimo giorno.
Sì, è un percorso comunque equilibrato, devo dire, non ci sono vette, diciamo, mitiche sopra i 2000 metri, ma sono tante tappe comunque dure già nella prima parte. E poi le cronometro sono un po' meno degli ultimi anni, quindi penso sia comunque un giro equilibrato da quel punto di vista.
Molti hanno già guardato con attenzione la terza settimana, che inizia più tardi rispetto agli anni passati, perché il giorno di riposo è martedì, però praticamente non lascia respiro. Gli anni passati spesso c'era almeno una tappa per velocisti, quest'anno ce n'è una un po' mossa, gli altri sono solo giorni di montagna.
Sì, è questa, diciamo, c'è questa anomalia rispetto ad altri anni, che già la prima settimana dura di più, e quindi ci spostiamo il riposo al martedì, che poi viene tenuta anche per l'ultima settimana. Sì, è un po' una cosa strana, però devo dire che negli ultimi anni la tendenza comunque dell'ultima settimana è stata in ogni caso impegnativa, perché se non c'era, sì, c'era una tappa piatta, ma tante volte era più di 200 km come quest'anno, e il resto erano montagne e crono, quindi siamo un po' sulla falsariga degli ultimi 2 o 3 anni su quello.
E tra le varie tappe ce n'è già una che hai cerchiato con il pennarello rosso, come si suol dire.
Ah, ovviamente quello, c'è, cioè, uno scalatore guarda un po' ai tapponi mitici, ce n'è uno dove mitico molto bello, anche se l'arrivo non è in salita, ma io del Giao ho comunque dei bei ricordi nei giri in cui l'ho fatto. Mi sono sempre trovato bene, del Fedele altrettanto, quindi devo dire la tappa di Cortina è quella che mi affascina dal punto di vista, così guardando proprio il giro in un'ottica di, così guardandolo come ho visto oggi sommariamente.
E tu personalmente sai già se punterai alla classifica o cercherai successi di tappa quest'anno?
No, io punterò verosimilmente alla classifica, cercando di poter riuscire ad arrivare possibilmente anche nei 5 o nei 10, insomma. Visto il livello che si preannuncia, sarà già buono essere lì in lotta per la top 10, penso.
Sì, non sarà semplice, però un piccolo vantaggio forse che in questo percorso non ci sono tappe di montagna subito dopo una cronometro, che è una cosa che forse hai pagato nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo, o sbaglio, è un vantaggio per te?
sì, quello sì. È una cosa che di solito guardo, perché a cronometro non mi, diciamo, mi difendo bene, però di solito faccio fatica a esprimermi bene il giorno dopo, quindi questo è un fattore che mi può aiutare.
E allora, Leonardo, seconda settimana che appunto presenterà probabilmente i primi verdetti definitivi, perché l'accoppiata Zoncolan-Cortina d'Ampezzo con una frazione mossa nel mezzo credo che possa già farci capire quale ristretto gruppo di corridori si giocherà la classifica finale, a meno di sorprese clamorose.
Sì, assolutamente. Io resto abbastanza convinto che lo sapremo già dalla prima settimana. Qualche indicazione più interessante l'avremo già da prima, però come dici tu è evidente che nel salire lo Zoncolan ci sarà un'indicazione molto probante, anche se poi lo Zoncolan è sempre una salita che per certi versi può essere considerata a sé stante, però la giornata verso Cortina d'Ampezzo, che probabilmente è vero non c'è l'arrivo in salita, però è il tappone di questa edizione, quindi è molto interessante anche il fatto che non porti a un necessario arrivo in salita, quindi andrà giocato e vissuto in maniera diversa. Soprattutto è posto il giorno prima del giorno di riposo. Tradizione vuole ovviamente che ci si possa, tra virgolette, impegnare di più avendo un giorno di riposo alle spalle. Quindi sono veramente quei 2 giorni sono particolarmente decisivi. Per certi versi, secondo me saranno anche, come effettivamente sottolineavi, più decisivi questi due delle ultime 2 tappe di montagna, perché sì, è vero. Le ultime 2 sono per antonomasia le più decisive perché non hanno possibilità di appelli successivi, però è qui che si snoderà tutta la corsa.
E allora andiamo a vedere quest'ultima settimana, quella in cui per tradizione ovviamente ci si aspettano i maggiori cambiamenti in classifica generale, ma che, come abbiamo detto, insomma, potrebbe anche già essere abbastanza indirizzata per quanto riguarda la classifica generale, appunto questa edizione della Corsa Rosa, che inizierà l'ultima settimana, mercoledì 26 maggio, con la 17ª tappa da Canazei a Sega di Ala. E sarà poi seguita dalla Rovereto Stradella 228 km con un arrivo leggermente mosso, ma insomma, forse direi l'ultima chance per i velocisti in grado di conquistarsi questa occasione. E poi il trittico finale che scriverà la classifica definitiva con la Abbiategrasso Alpe di Mera e soprattutto forse la Verbania Alpe Motta che precisa poi la cronometro conclusiva con 29 km 400 metri da Senago a Milano. Insomma, scriverà la classifica definitiva del Giro d'Italia di quest'anno. Sicuramente gli arrivi dell'ultima settimana, appunto, a vedere chi avrà più energie. Poi, tra l'altro, l'ultima tappa in linea prima dell'arrivo sull'Alpe Motta, presenta il Passo San Bernardino e il Passo dello Spluga. Quindi, sicuramente due salite lunghe, impegnative, con pendenze anche in grado di fare la differenza, di far male, e anche con la possibilità eventualmente di muoversi da lontano. Direi un'ultima settimana forse senza salite storicissime come può essere lo Zoccolan o comunque salite che spesso si sono viste nelle ultime settimane, però direi decisamente impegnativa.
Sì, sicuramente impegnativa. La valuto forse meno impegnativa di altre volte, però è vero che è veramente molto collegata al discorso di prima, ovvero che c'è quel fine settimana molto duro. Non ci sono forse le salite altissime, nel senso che comunque c'è appunto c'è il passo, come dicevi, il passo San Bernardino che superano i 2000, però insomma gli altri giorni non si arriva poi così così in alto. Questo è sempre un fattore interessante, è sempre un fattore importante, soprattutto verso la fine, quando si arriva verso la fine. Però insomma, è ovvio, insomma, la tappa dell'Alpe Motta è una tappa molto molto dura, molto interessante. C'è quello sconfinamento in Svizzera appunto per il passo di salite che citavamo prima, passo San Bernardino e passo Spluga, che rendono la tappa molto dura. Ecco, bisogna sperare che non ci siano problemi di sconfinamenti, questo è l'unico dubbio, ma insomma, teniamocelo, anzi, facciamo finta che non ci sia neanche il dubbio, perché potenzialmente non c'è, insomma, uno sconfinamento minimo per certi versi. Io credo che insomma c'è margine ancora per fare tanta differenza in salita, su quello non c'è dubbio. Bisognerà vedere, però ci sono salite molto dure. Sega di Ala è una salita molto impegnativa, una salita interessante, perché veramente è un'erta, quindi si passa veramente in pochi chilometri, in 10 chilometri si salgono oltre 1000 metri di dislivello, quindi insomma che fa capire qual è la pendenza media. Quindi insomma non sarà per niente semplice come giornata, anche perché prima c'è un'altra salita piuttosto impegnativa. Quindi sì, io credo che c'è modo di continuare a fare la differenza. Io credo che però continueranno a emergere quello che è emerso prima. Non mi sembra una settimana che può sconvolgere le gerarchie, ma continuerò ovviamente a confermare le gerarchie precedenti.
E appunto l'ultima settimana si conclude con la cronometro individuale da Senago a Milano, 29 km 400 metri, direi per specialisti sia per quanto riguarda la lunghezza, che comunque è una lunghezza non particolarmente elevata, però insomma si ha la tendenza sempre più ad accorciare il cronometro, quanto per l'altimetria, insomma, che che vede una frazione decisamente pianeggiante, anzi più tendente a perdere qualche metro sul livello del mare che a guadagnarne. Quanto può giocare questo cronometro finale sull'economia del Giro d'Italia? È chiaro che non mi aspetto di arrivare come l'anno scorso con due corridori a pari merito l'ultimo giorno, però secondo me c'è margine per qualcuno un po' più bravo a cronometro di recuperare sugli scalatori puri, di cui sarà probabilmente Zeppa la startlista del Giro d'Italia.
Ma assolutamente, c'è cioè, tempo e modo c'è effettivamente, nel senso a livello cronometrico io credo che qualche differenza anche interessante si possa fare in ultima settimana, un passista potente può effettivamente, diciamo, fare una differenza importante rispetto agli altri, insomma. Poi è ovvio, insomma, non è su Ganna che bisogna prendere le differenze, questo è chiaro, però... Voglio dire, anche se vediamo, insomma, l'anno scorso Almeida, un cronometro per certi versi simile, ma che comunque era la metà, perché era 15,7 km, quindi era poco più della metà. Corridore come Almeida mi sembra abbia chiuso a 30-40 secondi da Ganna, e invece scalatori più puri hanno perso molto di più. Insomma, Fuglsang aveva perso, mi sembra, 1 minuto e mezzo, anche altri, insomma, Conrad anche, insomma, in quelle, e Hindley soprattutto, insomma, ovviamente si parla di Hindley perché era quello che c'era, ha perso anche lui, sempre intorno a 1 minuto e mezzo, e parliamo però di 15 km, certo da Ganna, però se togliamo Almeida comunque sono andate a perdere 50 secondi, un minuto, quindi su 30 km, ecco lì che un minuto e mezzo non è qualcosa di così impossibile da perdere da un passista scalatore più forte, quindi serve aver preso un margine più interessante, insomma.
Ecco, secondo te, in chiusura, insomma, dei nomi attesi alla partenza, tra quelli che appunto hanno già annunciato la loro partecipazione, chi sorride di più vedendo questo percorso? Gli scalatori puri puri come Landa, come Pinot e Bardet, che comunque vedono cronometro non particolarmente lungo, soltanto due cronometri, come si diceva, e soprattutto, come commentavamo con Pozzovivo, praticamente una in apertura e una in chiusura, quindi non ci sarà bisogno di resistere il giorno dopo al cronometro in salita, che è sempre uno scotto, spesso è uno scotto, quantomeno per gli scalatori puri. O sorride di più un Bernal, che al cronometro si difende meglio di questi e vede qualche passaggio sopra i 2000 metri, un Vlasov che forse è un po' più regolarista, e l'abbiamo visto l'anno scorso alla Vuelta venire fuori meglio col passare delle giornate. Sono tanti nomi interessanti che vedremo alla partenza.
Beh, Bernal sorride, ma insomma, Bernal se torna a quello del Tour 2019 penso che avrebbe sorriso più o meno qualsiasi giro sarebbe stato disegnato, quello è evidente. Guarda, io sinceramente penso che sorridano in molti, sorridano, forse gli unici che non sorridono sono i cronomen un po' più puri, perché è ovvio che avranno qualche difficoltà in più, però era qualcosa di preventivato, quindi un corridore come McNulty difficilmente potrà fare una classifica molto alta perché non ha la cronometro per fare la differenza, lui che comunque ci sperava un pochino. Almeida anche lì gli mancherà quello dove ha fatto la differenza l'anno scorso, però insomma anche Venepoel non avrà la cronometro per se sarà in forma Venepoel per fare la differenza, anche se comunque insomma, uno come lui la differenza a cronometro nel complesso può andare a prendere anche oltre 2 minuti a scalatori puri, quindi è un bel bottino, è un tesoretto di cui si può far tesoro. Però gli scalatori tendenzialmente sorridono, secondo me, perché un po' tutti, cioè nel senso, ovviamente poi dipende dagli obiettivi che uno ha, però i nomi che hai fatto tu, ovvero Landa soprattutto, e Bardet, che non sappiamo con quale ambizione esattamente arriverà, ma corridori che comunque in salita hanno sempre fatto la differenza, hanno sofferto a cronometro, è evidente che un percorso come questo difficilmente potevano chiedere di meglio, anche perché ovviamente ci sono 8 arrivi in salita, le tappe di montagna sono almeno un paio in più probabilmente, quindi insomma la metà del giro quasi è per loro, quindi è ovvio che sorridono e anche non poco secondo me.
Sì, direi sicuramente che gli scalatori puri non si possono lamentare di questo percorso. Bene, anche per questa puntata di Spazio Talk è tutto, amici radioascoltatori. Un ringraziamento da Davide Terrane per averci seguito. Ovviamente vi ricordiamo che siamo nel vivo della stagione. Oggi abbiamo parlato di Giro d'Italia, ma insomma si sta correndo l'UAE Tour, si correrà questo weekend le prime classiche belghe e la prima classica World Tour della stagione con l'Omloop Het Nieuwsblad. Si correrà, insomma, a partire dalla settimana prossima con le classiche italiane. Tutte queste notizie e le dirette chiaramente potete trovarle sia sulla nostra applicazione sia sul nostro sito. Non mi resta che ringraziare il nostro direttore Leonardo Brighe Delfino e augurarvi di nuovo buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.